Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale e contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 860, parleremo di cavalli, parleremo poi di piccioni usati come esche vive a Livorno e torneremo sul tema del DDL sulla caccia in discussione in questo periodo in Parlamento. Ci sposteremo poi nel sud-est del Mediterraneo per raccontare un altro delirante progetto distopico del ministro israeliano Ben-Gvir, che vorrebbe ripristinare, da un passato che non è mai esistito, fossati con coccodrilli intorno alle carceri israeliane. Infine parleremo di pappagalli orgogliosi grazie a un contributo dei nostri amici, autori, attivisti, antispecisti Troglodita Tribe. Il vegan chef Gabriele Palloni è rientrato dalle vacanze al mare e noi, che non siamo ancora partiti, per invidia e per vendetta gli abbiamo appioppato sia il compito di una ricetta vegana dedicata alla libertà dei coccodrilli, sia il montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito. Castelli circondati da fossati con coccodrilli, con un ponte levatoio all'entrata, sono solo un mito, non sono mai esistiti. Ed è un falso anche la famosa storia che a Napoli, nelle prigioni del Castelnuovo, maschio Angioino, da una cella umida e buia sotterranea chiamata Fossa del Miglio venissero gettati in un fosso i prigionieri scomodi, i quali sparivano nelle fauci di un grosso coccodrillo che arrivava dal mare tramite un cunicolo per divorarli. Morale della favola: il fossato medievale usato come vasca per rettili assassini è una fantasia alimentata dalla cultura popolare. La verità è che in passato i fossati fungevano principalmente da barriere contro lo scavo di tunnel sotterranei. Ma oggi c'è chi intende dare gambe a questa tradizione inesistente. Indovinate chi e indovinate dove. Non vi stupirà più di tanto apprendere che il governo israeliano ha ricevuto dal ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, una proposta veramente affascinante, il cosiddetto piano Alligator Alcatraz, che prevede di utilizzare i coccodrilli nei fossati attorno alle carceri per prevenire l'evasione dei detenuti. Dopo l'opposizione dei consulenti legali del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità israeliana per la natura e i parchi, la ministra della Protezione ambientale, Edith Silman, ha dichiarato il coccodrillo del Nilo animale selvatico addomesticato, il che apre la strada al servizio penitenziario israeliano per far stazionare i coccodrilli intorno alle carceri, così come prevede la proposta di Ben-Gvir. Il progetto fossato con i coccodrilli, dunque, da assurdo e delirante diventerebbe praticabile. L'autorità israeliana per la natura e i parchi diversi mesi fa era stata sottoposta a pressioni affinché consentisse al Ministero della Sicurezza Nazionale di ricevere dei coccodrilli e posizionarli intorno alle carceri che ospitano detenuti per reati di sicurezza. I coccodrilli sarebbero arrivati da Hamat Gader, un allevamento e parco turistico che si trova in Israele, vicino alle alture del Golan, e che ospita 200-250 rettili di diverse specie. Il programma avrebbe dovuto essere sperimentato presso il carcere di Ketziot, ma l'autorità per la natura e i parchi aveva affermato che la proposta non era fattibile perché tali animali selvatici possono essere detenuti solo a scopo educativo, di ricerca e di informazione pubblica. Dobbiamo proteggerli e non farci proteggere da loro. Questo non rispecchia lo spirito della legge, aveva cercato di spiegare così il funzionario a Ben-Gvir e Silman. Nel tentativo di ottenere l'approvazione del piano, allora è stata avanzata una richiesta per dichiarare il coccodrillo del Nilo animale selvatico allevato. Questa classificazione era già stata attribuita in precedenza ai coccodrilli per consentirne l'allevamento commerciale e per sfruttare la loro pelle. Vigileremo su questa inquietante e sadica proposta del ministro israeliano Ben-Gvir, che nessuna persona umana degna di questo nome, animalista o no, può ritenere accettabile, sia nei confronti dei viventi umani carcerati, sia nei confronti dei viventi non umani, i coccodrilli, che verrebbero schiavizzati a fini sadici. I cavalli non sono moto da corsa, sembra un'osservazione banale. Eppure Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, il rifugio più qualificato e specializzato di equidi in Italia, ha sentito il bisogno di affermarlo, perché evidentemente questa affermazione è meno scontata di come appare. Il Palio di Siena del 2 luglio era stato rinviato perché la pista di Piazza del Campo era inagibile. E la nostra redazione, perennemente in pena per i rischi che corrono i cavalli in gara, sperava che il maltempo permettesse ulteriori rinvii. Invece poi il palio si è corso il 3 luglio. Non ci sono stati morti, ma ci sono stati molti feriti. Il fantino Dino Pes, detto Velluto, ha subito una brutta caduta, non in gara ma durante una prova, mentre montava il cavallo Don Rodrigo per la Contrada del Bruco. Il fantino è stato disarcionato rovinosamente alla curva del Casato al terzo giro. Il cavallo invece Entu de Petra Ulpu, che ha corso il Palio di Siena per la Contrada della Torre, è caduto rovinosamente sbattendo contro le coperture di protezione ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Diego Minucci, fantino in sella, è caduto insieme all'animale. Da decenni le associazioni animaliste più serie come la LAV, OIPA, Italian Horse Protection e Lega Nazionale del Cane chiedono l'abolizione del Palio di Siena. Le critiche si concentrano sui rischi letali per i cavalli, causati dal tracciato in tufo, dalle curve pericolose, dall'uso del nerbo e dalle lesioni fisiche e psicologiche subite dagli animali durante la corsa. Dal 1975 a oggi sono 49 i cavalli morti a causa degli incidenti avvenuti durante la corsa del Palio di Siena. Questi dati includono sia gli animali deceduti direttamente in piazza del campo a causa di cadute e scontri, sia quelli che hanno dovuto subire l'eutanasia successivamente in clinica veterinaria per via dei traumi subiti. Ma adesso diamo la parola a Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection. Sonny Richichi ci parlerà dell'imboccatura del cavallo. Descriverà cioè quel dispositivo che viene gentilmente descritto come strumento di comunicazione tra cavaliere e cavallo, ma che nella realtà altro non è che uno strumento di tortura, quello strumento che consente di impartire comandi per il semplice fatto che non conformarsi al comando per il cavallo comporta dolore, lesioni e a volte vere e proprie ferite, veri e propri tormenti.
Purtroppo è regolare, nel senso nel cavallo si possono regolarmente usare cose atroci. A me è capitato qua e là di pubblicare qualche video dove spiego alcune delle cose, per esempio qualche mese fa ero a Fiera Cavalli, ho spiegato come funziona la serreta spagnola, che è un equipaggiamento che viene usato per allenare i puledri. E poi ho pubblicato dei video anche su YouTube, per esempio sul polo, o su altre cose. Dopodiché ho in progetto invece di fare tutta una serie di approfondimenti con video anche esplicativi su ciascuno di questi strumenti di tortura, spiegando esattamente la loro biomeccanica, come agiscono sul dolore del cavallo, in quali punti precisi e cosa provocano al cavallo, non solo a livello di dolore immediato, ma proprio di problematiche a livello a volte neurologico. Questo vale per l'imboccatura, vale per altri strumenti di imbrigliamento del cavallo, vale poi per altri strumenti che si usano. Un morso classico, molto classico, lo vedi praticamente quasi dovunque, agisce sia nella bocca del cavallo attraverso una parte interna che si chiama cannone, vabbè, ma senza entrare nei dettagli, comunque va ad agire sulla lingua e sul palato ed è quello che non si vede da fuori, mentre quello che tu vedi da fuori è l'effetto leva che fa sulla sotto la bocca del cavallo attraverso una catenella quando chi sta sopra il cavallo tira le redini.
In rete cercate horseprotection.it e sostenete questa realtà con il vostro 5 per 1000. Allarme nella galassia animalista per un gran numero di piccioni legati da vivi per una zampa a delle strutture metalliche situate a Livorno vicino al supermercato Lidl in via Filzi, esposti al sole e senza acqua. Gli animali sarebbero stati fotografati e la foto avrebbe girato per i social. Sarebbero stati usati come richiamo venatorio per i colombacci, una pratica barbara criticata dalle associazioni. Sono arrivate numerose segnalazioni relative a questo maltrattamento e però poi è stato chiarito che si trattava di un allevamento cittadino legale, perfettamente legale. Quindi le istituzioni se ne sono occupate per accertare se le norme fossero rispettate e la polizia provinciale ha chiarito che la pratica dell'addestramento con richiami vivi è consentita dalla normativa venatoria vigente. Tuttavia, nel caso specifico, l'attività non rientrava propriamente nell'ambito della disciplina venatoria, perché in questo periodo non siamo in stagione di caccia. A seguito del sopralluogo effettuato, il Dipartimento di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ha confermato che l'allevamento è regolarmente registrato e si compone di 9 piccioni, tutti custoditi in voliere posizionate all'ombra, dotate di cibo e acqua. Gli animali sono apparsi in buono stato di salute e nutrizione e anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura sono risultate conformi. Nonostante questa pratica sia legale, a noi sembra tutto piuttosto barbaro e disumano. Non sembra nemmeno possibile che la legge consenta che i piccioni domestici possano essere usati come richiami vivi. La legge 157/92 sulla caccia parla dei richiami vivi e, così come è scritta oggi, vieta solo di utilizzare animali selvatici come richiami vivi. Il piccione selvatico non può essere utilizzato, ma è consentito l'uso di piccioni domestici provenienti da allevamento come richiamo per la caccia ai colombacci. Il piccione domestico, appunto, non essendo fauna selvatica, non rientra nell'elenco proibito della legge. Se non cambiano la legge, si possono quindi detenere piccioni come richiamo, purché ci sia la documentazione che attesti che provengono da allevamenti. Quello che noi come trasmissione animalista antispecista dobbiamo denunciare, invece, è il fatto che il governo sta cercando in questi giorni, proprio in queste ore, di modificare e stravolgere la legge 157 del 92, ammettendo, oltre all'uso di animali domestici provenienti da allevamenti, anche l'uso di animali selvatici catturati in natura, come richiami vivi. Una gara, quindi, tra livelli di barbarie. Catturare in natura un uccellino libero, metterlo in una gabbia e schiavizzarlo affinché si possa uccidere di più. Su questo tema segnaliamo un articolo che porta la mia firma nel blog della rivista Altre Economia, una rivista acquistabile su abbonamento per una cifra modestissima anche solo nella sua versione online. La caccia in Italia ha un problema con la legalità e vuole forzare la mano. Il mondo venatorio italiano si distingue in Europa come il più insofferente verso regole minime di tutela, conservazione e controllo. Invece di correggere il tiro e intervenire anche sul poroso rapporto tra caccia e bracconaggio, la riforma Lollobrigida-Malan tenta di rovesciare il tavolo, alterando i calendari, slegando le mani su roccoli e richiami vivi, riducendo le aree protette. Vuole cioè stravincere, ma rischia un autogol. E questo è l'avvio del pezzo. End of Life Rally è un breve e inaspettato ritorno di energia o appetito che si verifica nei pazienti in fin di vita. Può durare ore o giorni, ma si tratta di un fenomeno naturale, non di un segno di guarigione. Di lì a poco il paziente si aggraverà e morirà. Somiglia al fenomeno che sta rinvigorendo il mondo venatorio in questi mesi. Il numero dei cacciatori tesserati è da decenni in calo, l'età media è in impennata perché manca il ricambio generazionale. Eppure la politica non si è mai data tanto da fare per rianimare questo esangue paziente, tanto da progettare una radicale revisione della normativa. Il WWF sostiene che in questa stessa legislatura la legge quadro sulla caccia 157 del 92 sia già stata a più riprese modificata in 23 punti attraverso norme frammentate inserite in provvedimenti eterogenei, per la precisione 5 decreti legge e 2 leggi di bilancio. Potete continuare a leggere questo articolo abbonandovi a Altre Economia in rete altreeconomia.it. Amici, autori, attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci propongono una storia e una riflessione intersezionale su abilismo e animalismo antispecista.
Orgoglioso pappagallo con il becco a metà.
Bruce è un pappagallo Kea della Nuova Zelanda. È un pappagallo che probabilmente a causa di una trappola per topi ha perso tutta la parte superiore del becco. Un pappagallo disabile, con un evidente handicap fisico, è stato raccolto, curato e vive nel centro faunistico Willow Bank Wildlife Reserve, che si trova nella città di Christchurch. Bruce è presto diventato un caso mediatico e anche gli istituti scientifici lo stanno osservando e studiando, perché sin dall'inizio ha deciso di disertare in modo radicale la nostra idea di animale svantaggiato e bisognoso di assistenza. Nella sua vita quotidiana, infatti, elabora e pratica strategie che gli permettono di trasformare un'apparente situazione di inferiorità fisica in un vero e proprio vantaggio.
Il becco per i pappagalli è un organo basilare strettamente connesso al cibo, ma anche alla cura del corpo. Serve per allineare le barbe delle piume, a rimuovere sporco e parassiti e a distribuire gli oli prodotti dalla ghiandola uropigeale. Non potendo chiudere il becco, Bruce è riuscito a sviluppare un particolare adattamento comportamentale. Usa piccoli sassolini o frammenti di legno come se fossero una protesi. Li tiene con la parte inferiore del becco e li usa per pettinare le piume. Un fatto che ha stupito gli scienziati, anche perché l'uso di questi strumenti avviene in modo intelligente e mirato, dopo una selezione dei sassolini più adatti allo scopo e per il tempo necessario.
Ma Bruce ha anche imparato a farsi rispettare dai suoi simili. Proprio grazie a quel suo becco così diverso da tutti gli altri, ha inventato tecniche di combattimento rituale, fondamentali nella vita di questi animali, che gli hanno consentito, senza alcun bisogno di ferire, di diventare un leader e ad avere quindi la disponibilità garantita di risorse. Bruce è un animale con una disabilità fisica che arriva al vertice di una gerarchia sociale complessa e che, a modo suo, mette drasticamente in discussione l'idea di normalità come standard fisico.
Nel suo libro Bestie da Soma, pubblicato da Edizioni degli Animali, Sumaura Taylor introduce il concetto di disabilità nel mondo animale e attraverso diverse storie ci mostra come la vicenda di Bruce non sia così eccezionale. In realtà è il nostro sguardo, fortemente condizionato all'abilismo, a proiettare anche su di loro il concetto di normalità. Tutto ciò che non rientra viene discriminato e giudicato come inetto e malato, sicuramente qualcosa di meno.
Ma ciò che ci mostra Sumaura Taylor, studiosa, scrittrice, pittrice e attivista per le persone con disabilità, e che in fondo ci mostra anche il pappagallo Bruce, è che questo intreccio, questa intersezione dovrebbe essere vista soprattutto da chi si impegna contro le singole ingiustizie, perché nessuna liberazione è possibile senza superare proprio quella normalità che è l'asse portante di ogni forma di dominio, perché è proprio il nostro modo di guardare a generare l'ingiustizia. È in quel confine tra ciò che decretiamo valido e ciò che scartiamo che si produce la gerarchia.
Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni dedica la ricetta vegana della settimana ai coccodrilli, a quelli liberi però.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
L'erba stella o minutina, erba spontanea ricca di vitamine e sali minerali, è conosciuta anche col nome di erba coccodrillo. E noi ne approfittiamo per rendere omaggio a tutti i coccodrilli liberi dalla follia umana. Gli ingredienti per la omelette di coccodrillo sono 300 g di erba coccodrillo, uno spicchio di aglio, 200 g di farina di ceci, 2 cucchiai di pangrattato, olio extravergine di oliva, 300 ml di latte di mandorle, un pizzico di curcuma in polvere, sale e pepe. Lavate l'erba coccodrillo e lasciatela in ammollo in acqua fredda, quindi scolatela bene e asciugate tamponando con un panno pulito. Rosolate in padella l'erba con l'olio extravergine e uno spicchio di aglio tritato finemente. Unite il pangrattato e lasciate tostare qualche minuto. A parte stemperate la farina di ceci con latte di mandorle, la curcuma e un cucchiaio di olio extravergine. Se la pastella dovesse risultare troppo densa, aggiungete altro latte di mandorle o acqua. Aggiustate di sale e pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, unite l'erba saltata e mescolate bene il tutto. Fate scaldare un cucchiaio di olio extravergine in una padella, versate il composto all'interno e strapazzate un po' il tutto. Poi spingete l'impasto sul bordo della padella, dando la forma ovale tipica dell'omelette. Fate cuocere dando piccoli colpetti sul manico in modo che l'omelette si giri e portate a cottura. Servite decorando con un ciuffetto di erba coccodrillo cruda.
Questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 861 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.